Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. In quest'ultimo appuntamento a chiusura del 2015 noi siamo felici di ospitare una fondazione e con lei una congregazione. Vedremo insieme con la nostra gradita ospite di capire esattamente il legame tra la fondazione e la congregazione. In questo caso parliamo della Fondazione Internazionale del Buon Pastore, vale a dire una onlus costituita nel 2008 per sostenere i progetti di cooperazione allo sviluppo delle suore del Buon Pastore nei paesi del sud del mondo. Lo facciamo tra l'altro a 2 mesi esatti dalla presentazione avvenuta proprio qui alla Radio Vaticana presso la Sala Marconi, un importante documentario, un'importante testimonianza direttamente proveniente, e non è facile, ve lo possiamo assicurare, dalla Repubblica Democratica del Congo, in particolare dalla regione del Katanga, conosciuta per le sue miniere, e in effetti proprio di miniere si parla in questo documentario voluto fortemente dalla Fondazione Internazionale Buon Pastore, con l'aiuto anche e il sostegno dell'ambasciata americana presso la Santa Sede. Il titolo del documentario, ne abbiamo parlato qui ampiamente anche alla Radio Vaticana, lo ricordo, è Maisha, A New Life Outside the Mines. Ne parleremo qui anche con chi? Con la mia gradita ospite che è proprio qui di fronte a me, vale a dire la direttrice della Fondazione Internazionale Buon Pastore, Cristina Duranti. Buongiorno Cristina.
Buongiorno Lucas.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi a rappresentare, lo dicevo proprio poc'anzi, la Fondazione Internazionale, che si collega, dicevo anche questo, alla congregazione stessa delle Suore del Buon Pastore, fondata da Santa Maria Eufrasia Pelletier ad Angers in Francia nel 1835. Ebbene, facciamo già proprio un piccolo excursus sulla fondazione stessa, il collegamento con la congregazione, insomma una carta d'identità della stessa fondazione.
Sì, Lucas, grazie innanzitutto per avermi invitato e per avermi dato questa opportunità di presentare la nostra realtà, la realtà della fondazione e la realtà più ampia della congregazione. Come dicevi tu giustamente, c'è un collegamento tra queste due realtà. La congregazione delle Suore di Nostra Signora della Carità e del Buon Pastore, questo è il nome esteso della congregazione, ma in realtà le Suore sono conosciute qui in Italia, ma anche nel resto del mondo, come le Suore del Buon Pastore o Good Shepherd Sisters. La nostra realtà nasce all'interno della congregazione come un ufficio di supporto allo sviluppo delle missioni, in particolare nel sud del mondo. Un ufficio creato qui a Roma, dove è la sede della Casa Generalizia della congregazione, con una visione direi molto pioneristica da parte delle suore. Creare una struttura di assistenza tecnica, chiamiamola così, a tutti i progetti che le suore nei paesi del sud, quindi in Africa, in America Latina e in Asia, gestiscono proprio per supportare lo sviluppo delle comunità all'interno delle quali lavorano con le loro missioni. Nato nel 2007 come un piccolo ufficio, è stato poi trasformato in una fondazione, una onlus, nel 2008, e da allora, questi quasi 10 anni, è cresciuto e ad oggi lavora con circa 30 progetti in 28 paesi, dalle Filippine alla Bolivia.
Ecco, per comprendere bene esattamente anche il legame stesso tra fondazione e congregazione, in questi 28 paesi quindi operano da tempo le suore, ancor prima dell'esistenza della fondazione, giusto?
Esattamente.
E in che cosa, in quali, ecco, entriamo anche nel dettaglio, per quanto sia certo possibile entrare nel dettaglio di tutti i progetti che da decenni, se non secoli, operano le suore del Buon Pastore. Ecco, quali sono, diciamo così, i settori predominanti di interesse in cui operano le stesse suore?
Sì, la congregazione, le suore operano in maniera particolare a supporto di donne e bambini che vivono in condizione di marginalità e di fragilità. Diciamo che la congregazione nasce per sostenere e dare una vita di dignità a ragazze in difficoltà che vengono da realtà di grandi fragilità o di marginalità, povertà, violenza, sfruttamento di tutti i generi. Chiaramente a seconda dei paesi nei quali poi la missione si è sviluppata, questa missione è stata articolata in servizi diversi, anche a seconda delle epoche. Siamo passati dalle grandi istituzioni, quindi da grandi strutture nelle quali le suore ospitavano ragazze orfane oppure ragazze madri, quindi parliamo degli anni fino agli anni 50-60, questa è stata la caratteristica delle istituzioni gestite dalle suore. Quando poi, diciamo, dopo anche il concilio e il rinnovamento che c'è stato all'interno della Chiesa, delle istituzioni, questi istituti, queste grandi strutture si sono aperte e le suore sono uscite e sono nella maggior parte di questi paesi andate a vivere e a lavorare all'interno delle comunità più fragili, nelle condizioni di vita anche più complesse, più difficili, accanto alle persone con cui lavorano. Quindi oggi in questi paesi con i quali noi collaboriamo in maniera particolare, perché sono quelli che hanno maggior necessità di supporto sia nella raccolta dei fondi che nella formazione del personale che nella gestione dei progetti, in questi paesi quello che realizzano in maniera predominante sono progetti di sviluppo socio-economico, di formazione professionale delle ragazze e delle donne che provengono da questi contesti di particolare marginalità, la protezione e la promozione dei diritti delle donne e dei bambini, quindi programmi che noi li chiamiamo olistici, integrati, in cui arrivano queste ragazze, donne o bambini vittime di violenza, di sfruttamento, di traffico di esseri umani e vengono accompagnati in un percorso di riabilitazione e poi di reintegrazione all'interno della società.
Per entrare proprio nello specifico di un progetto, io vorrei prendere, l'ho annunciato prima, ad esempio il vostro lavoro, che tra l'altro è frutto anche dell'impegno specifico della Fondazione Internazionale Buon Pastore, vale a dire il documentario sulla realtà delle mine in Katanga, nella Repubblica Democratica del Congo. Ricordo ancora il titolo in inglese, Maisha, A New Life Outside the Mines. Innanzitutto, Maisha che vuol dire?
Maisha vuol dire vita.
Vita, ecco, quindi giustamente A New Life Outside the Mines, una nuova vita al di fuori delle miniere, in questo caso quelle del Katanga. Il documentario è stato presentato qui alla Sala Marconi il 29 ottobre scorso. Per comprendere anche quanto sia importante il lavoro, l'opera delle suore, in poche parole, senza l'opera delle suore non ci sarebbe stato il documentario.
Assolutamente, il documentario nasce per rendere testimonianza e portare la voce di questa comunità e la prova di quello che è stato realizzato dalla viva voce delle persone che ne stanno in questo momento ricavando gli effetti più positivi. Le suore hanno avviato un progetto 4 anni fa in questa zona mineraria di Kolwezi, al centro della provincia del Katanga, che come dicevi tu è famosa per essere una delle zone maggiormente ricche di tutti i minerali più preziosi che alimentano oggi il mercato internazionale dei minerali. Provenivano dal Kenya, quindi sono missionarie, diciamo, locali, non sono le missionarie europee o americane che partivano 50 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa. Sono africane che si sono rivolte ad altre realtà limitrofe e sono arrivate in questa zona di Kolwezi trovando una realtà devastata dal punto di vista umano, sociologico ed economico. Attorno a queste miniere, che per una serie di motivazioni economiche e politiche sono in abbandono, erano le miniere gestite dalla società governativa, si è formata una comunità, chiamiamola anarchica, di persone che arrivano da tutto il paese. Il Congo è un paese sconfinato in cui persistono realtà di guerra, di conflitti, di grandissima povertà. Le miniere fungono da attrattore di disperati da tutto il paese e anche da paesi limitrofi per, diciamo, una specie di corsa all'oro dei disperati, pensando di trovare facili guadagni. Sono sorte queste comunità chiamate di minatori artigianali intorno alle cave minerarie, realtà che dal punto di vista poi delle infrastrutture eccetera sono prive di qualsiasi struttura, non c'è acqua, non c'è luce, per popolazioni che sono arrivate a raggiungere 30-40 mila persone, in maggioranza bambini, come puoi immaginare, bambini senza genitori o comunque in condizioni di grandi fragilità, che lavorano nelle miniere per la maggior parte dei casi. Le suore sono arrivate lì e si sono poste il problema di come andare in aiuto di queste, soprattutto della parte più fragile di questa comunità, bambini e le donne, che hanno trovato immersi nelle cave di cobalto, di rame, a raccogliere i minerali senza andare a scuola, senza mangiare, mangiando la terra che trovano per strada. Questo progetto mi è particolarmente caro e per noi della fondazione è un po' un modello, perché invece di partire con l'approccio, chiamiamolo classico, tradizionale, delle missionarie, di cominciare a fare quello che sapevano fare, quindi sfamare i bambini, dare qualcosa alle donne per trovare un'alternativa. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo creato una KIP con un'organizzazione che ci ha aiutato, inglese, per fare un progetto insieme alla comunità che cercasse di tenere insieme tutti i pezzi, quindi i bambini, l'educazione, l'istruzione, quella era la prima necessità, la prima emergenza, ma anche le necessità delle donne e della famiglia nel suo complesso, quindi dare un lavoro ai genitori per permettergli di non mandare più i bambini in miniera a lavorare. E quindi si è creata una cooperativa che fa piccola attività agricola, una formazione professionale per le donne per trovargli altre possibili attività, l'abbiamo chiamato Economic Empowerment Center, e la scuola per i bambini, che però non è una scuola, è un centro di recupero che deve aiutarli a rientrare nel sistema scolastico locale, perché l'istruzione è un dovere dello Stato, quindi deve essere lo Stato a fornirla.
Io ho fatto parlare lungamente Cristina Duranti perché abbiamo ascoltato proprio anche dalla passione delle sue parole il coinvolgimento all'interno di questo progetto, che è ben documentato proprio da Maisha, A New Life Outside the Mines, realizzato, è importante dirlo, da Bernard Warner, giornalista esperto di business technology, e Luca Paradiso, documentarista. Documentario che è possibile visionare per chi fosse interessato, in che maniera?
Sul nostro sito web l'indirizzo è molto facile, basta andare su www.maishafilm.com.
Maisha scritto con la H, naturalmente.
Con l'H, sì.
E poi daremo anche il sito proprio della Fondazione Internazionale Buon Pastore, anzi diamolo già ad ora e poi lo ricorderemo.
Sì, www.fondazioneinternazionalebuonpastore.org.
Quindi tutto attaccato, è semplice, ripeto, lo ricorderemo tra poco. Questo peraltro è un esempio concreto, pratico, di un progetto e anche di un'emanazione di fatto del lavoro stesso della Fondazione. Però per quale motivo, ritornando a quello che ci stavi dicendo inizialmente, Cristina, come direttrice della fondazione stessa, per quale motivo, in fin dei conti, le suore stavano lavorando ormai da tanto tempo, per quale motivo hanno sentito l'urgenza, la necessità di creare una fondazione rispetto a quello che già stavano facendo?
Questa è un'ottima domanda che mi pongono in tanti, anche da altre congregazioni che si chiedono, ma dovremmo anche noi costituire una fondazione, un ufficio sviluppo missioni? Dunque, la realtà del Congo di cui abbiamo parlato prima chiaramente era un po' particolare, perché lì si partiva da zero, quindi per costituire, creare da zero una missione c'è bisogno di molti finanziamenti, c'è bisogno di avere un progetto. In realtà anche nei paesi in cui le missioni vanno avanti da molti anni, noi lavoriamo per dirti con il Libano piuttosto che con la Birmania, dove le suore sono presenti da più di 100 anni, quello che sta succedendo nel mondo molto articolato delle congregazioni, e in questo caso io parlo di quelle femminili che conosco un po' meglio, è che non basta più semplicemente, come dicono anche le suore con cui collaboro io, la buona volontà, la fede e la passione. c'è bisogno anche per chi fa il lavoro, chiamiamolo così, delle suore, di professionalità, soprattutto quando c'è bisogno di pensare alla sostenibilità delle missioni. Il mondo della solidarietà globale sta cambiando anche per chi fa lavoro missionario, lavoro umanitario con il personale religioso. C'è un aumento della concorrenza nella raccolta dei fondi, per esempio. C'è un aumento delle richieste sul piano tecnico da parte delle fondazioni che tradizionalmente sostengono le missioni dei religiosi nel mondo, le tante Caritas, pensiamo ce ne sono tante in Germania, in Irlanda, che tradizionalmente cosa facevano? Inviavano soldi ai missionari, facevano le raccolte presso le parrocchie, eccetera, senza chiedere molto in cambio. Allora, parole come trasparenza, accountability, sostenibilità, ormai fanno parte anche del linguaggio dei missionari e nella maggior parte dei casi non c'è una preparazione delle suore, dei religiosi in questo ambito, e quindi si devono affidare un po' alla collaborazione e integrazione di strutture come la nostra, collaborando con i laici. Cosa che pone delle sfide chiaramente per noi e per loro.
Sfide che poi naturalmente noi continueremo a monitorare, come del resto è nostra abitudine, magari anche dando spazio ad ulteriori progetti come abbiamo fatto quest'oggi, in particolare con quello in Repubblica Democratica del Congo. In conclusione, Cristina Duranti, ricordando ancora il sito www.fondazioneinternazionalebuonpastore.org, e poi attraverso questo anche si potrà conoscere meglio ancora la realtà del documentario di cui abbiamo parlato. Una conclusione per i nostri ascoltatori, anche per comprendere come nel nostro individuale possiamo anche sostenere una realtà come quella del Buon Pastore.
Un'ultima parola per dire che sono tanti, soprattutto in questo periodo, le persone che si chiedono come poter dare una mano alle realtà in cui le persone vivono veramente in condizioni di grande difficoltà. Penso ad esempio al Medio Oriente. Noi abbiamo progetti in Libano e Siria che veramente fanno la differenza per migliaia di rifugiati o di persone che vivono in condizioni di estrema difficoltà in Siria, ad Homs, a Damasco, in Libano, a Beirut o al confine. Dare una mano a questi progetti significa non avere intermediari. La cosa veramente importante di una realtà come la nostra è che non ci sono sovrastrutture. I finanziamenti che arrivano a noi vanno al 99,9% a finanziare l'attività.
Mi sembra il modo migliore per concludere anche una puntata di conoscenza, anche come funziona, per quale motivo esiste la Fondazione Internazionale Buon Pastore a accompagnare il cammino della congregazione. Cristina Duranti ce l'ha ben spiegato, avremo il piacere di ospitarla ancora, ripeto, magari proprio per parlare dei progetti di cui ha appena accennato, parlare di lavoro che si svolge, lavoro missionario in particolare in paesi come la Siria e il Libano, non ha bisogno di particolari commenti per comprendere anche l'importanza e anche la difficoltà. Eppure si continua a farlo dal 1835. La fondazione è un po' più giovane, del resto è giovane e giovanissima pure Cristina Duranti, quindi avremo tante altre occasioni per parlare della Fondazione Internazionale Buon Pastore. Intanto buon lavoro a Cristina Duranti, a tutti i collaboratori e naturalmente a tutte le suore.
Grazie Lucas.
E per quanto riguarda la puntata odierna, la potrete ritrovare come sempre sul nostro di sito internet, www.radiovaticana.va. Appuntamento con magari alla settimana prossima, vale a dire all'anno prossimo, al 2016. Quindi Cristina Duranti si associa con me per augurare a tutti i nostri ascoltatori non solo una buona giornata, ma una buona fine di anno 2015, un ancor miglior inizio del 2016. Insomma, buon anno da parte di Lucas Duran, e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the the dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.